Cari amici e care amiche, Amori tossici, lo spettacolo teatrale tratto da Demoni urbani, raddoppia. Alla data di Milano del 18 maggio ne aggiungiamo un'altra. Roma, Teatro Brancaccio, 22 maggio. Acquista i biglietti su Ticket One. Vi aspetto nella capitale. Il vostro Francesco Migliaccio. Le strade di Santa Cruz, circa 120 km a sud di San Francisco, scuriscono in fretta alla sera. Nella foschia che sale dalla baia è difficile vedere. Il fanalino rotto della Ford Galaxy 1969 panna col tettuccio nero, però, salta subito all'occhio della gente che ferma il veicolo. La portiera si apre. Escono le gambe del conducente, poi il busto e le spalle. Il corpo sembra non finire mai di venir fuori dall'auto. La gente punta la torcia sull'imponente figura. «Ah, ma sei tu, Big Ed!» È quel ragazzone simpatico che becca spesso al bar. È sempre un piacere avere a che fare con lui, così gentile e pacato. Basterà un ammonimento. Il ragazzo è rammaricato, proprio non se n'era accorto. Farà sistemare subito quel fanalino. Big Ed rientra in auto e mette in moto. Contiene a malapena l'eccitazione. Gli avambracci vibrano mentre le mani si stringono sul volante. Il suono dei due cadaveri che sbattono tra le pareti del bagagliaio viene coperto da quello del motore dell'auto. Il poliziotto non lo sente. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città.
Nel momento in cui ha partorito suo figlio, il 18 dicembre 1948, Clarnell ha provato un enorme sollievo. Non vedeva l'ora di far uscire dal suo corpo quel fardello di quasi 6 kg. Ora che l'ha di fronte, non prova quello che si aspettava. Non è stato come con la sua prima figlia, nata qualche anno prima, e nemmeno come quando ne avrà un'altra più avanti. Con un figlio maschio è diverso. Quella sensazione spiacevole non cambia con il tempo. Più Edmund III cresce, più le sembra che assomigli a suo marito, Edmund II Kemper, con cui litiga costantemente. Clarner è fatta così. Gli uomini li odia e li sposa. La relazione con il padre del bambino non è delle più felici né delle più sane. Nel 1957 i Kemper divorziano. Clarner non ne vuole più sapere della California. Trova un lavoro in Montana e si trasferisce lì con i bambini. Ogni giorno però continua ad avere sotto gli occhi quel figlio maschio in cui rivede l'ex marito e che le ricorda il fallimento del suo matrimonio. Glielo rinfaccia a ogni occasione, riversa su Edmund III tutto il disgusto e il risentimento che ha provato per Edmund II. Mamma, mamma, dove sei? Perché devo stare qui? Le pareti della cantina sono ghiacciate. Ma non è tanto il freddo a terrorizzare il piccolo Ed, quanto il buio. Di notte non arriva nessun spiraglio di luce. Ed riprende a gridare invocando la madre. Non capisce perché le donne di casa possano stare su mentre lui deve passare la notte rinchiuso lì sotto. Clarner ignora la voce di Ed. Non si aspetta certo di essere candidata al premio Madre dell'Anno. Ha un problema con l'alcol. Passa da un matrimonio all'altro, sposandosi e divorziando altre due volte in pochi anni. E ha una personalità molto brusca. In questo caso, la donna pensa di avere le sue ragioni per comportarsi così. Lo fa per proteggere le altre due figlie. Ha paura che Ed possa far loro del male. Quel bambino è un piccolo mostro e merita di essere trattato come tale. Ha iniziato a pensarlo quando aveva notato che le bambole delle figlie erano state mutilate e non erano state di certo le bimbe a tagliar loro le mani e le teste. Poi c'era stata la scomparsa del gatto di famiglia. Ed aveva negato di averci qualcosa a che fare, ma Klarner non gli aveva creduto. Era un bugiardo come tutti gli uomini. Ed Kemper è un bambino dalla fervida immaginazione. Nelle sue fantasie, però, c'è molta più morte di quanta dovrebbe essercene a quell'età. Con le sorelle non gioca a nascondino o a palla prigioniera, ma a giochi più singolari. Camera gas o sedia elettrica. Ed si fa legare da una delle sorelle a una sedia del salotto e poi le chiede di azionare un interruttore immaginario. A quel punto cade e si contorce sul pavimento, fingendo di essere stato giustiziato per inalazione di gas o scosse elettriche. La morte riguarda anche i suoi pensieri verso la madre, che lo maltratta. Se la immagina spesso morta, o meglio, ammazzata da lui, con le sue mani. E poi c'è quella volta in cui una sorella aveva stuzzicato Ed, che si era preso una cotta per la sua maestra. «Perché non le dai un bacio?» Il fratello aveva risposto che non poteva. Per baciarla avrebbe dovuto ucciderla. «E il gatto?» «Beh, riguardo al gatto aveva ragione Klarnell. Era stato Ed a farlo sparire. Dopo averlo ucciso, aveva infilzato la sua testa su una stecca di legno e l'aveva piantata in giardino. Così poteva sedersi di fronte e godersi il suo trofeo. Quel micio che preferiva le carezze delle sorelle alle sue, ora era tutto per sé. Amici e amiche di Demoni Urbani, ormai avete imparato a riconoscere il rischio insito in questo tipo di comportamenti infantili. Klarner l'aveva visto coi suoi occhi attraverso i racconti delle altre due figlie e aveva affrontato la situazione a modo suo, trattando Ed come un piccolo mostro da tenere lontano da tutti. Chiuderlo in cantina di notte è la cosa migliore, anche perché crescendo stava diventando enorme e fisicamente difficile da gestire. È dura passare inosservato al liceo quando sei alto più di 2 metri e pesi oltre 100 kg. Nelle foto di classe Ed si staglia in modo bizzarro e inquietante sui compagni. A scuola tutti lo guardano dal basso all'alto come un alieno. Alcuni si sentono intimiditi. Uno così, se ti tira un cazzotto, ti stende. E pensare che invece è Ed ad avere paura degli altri ragazzini. È lui a sentirsi a disagio nell'essere sempre quello strano, il diverso, con quel corpo che cresce a dismisura sfuggendo al suo controllo. Per Ed l'unico lato positivo del liceo è lo studio. In quello non fa fatica, anzi, ottiene con facilità ottimi voti e si fa notare dai professori per la sua intelligenza sopra la media. Se con i coetanei va male, a casa va anche peggio. Klarner è una guzzina, non perde occasione per scagliarsi su Ed e prendersela con lui. Niente di quello che fa va mai bene. È un inetto, un perdente, proprio come suo padre. Il ragazzo incassa ogni rimprovero aggressivo, ogni umiliazione. Odia sua madre, quella megera così ingiustamente cattiva. La rabbia adolescenziale monta dentro di lui e si carica come una bomba a orologeria. Il rapporto tra Ed e Klarner arriva a un punto di non ritorno. Se sua madre non lo vuole, toglierà il disturbo. Nel 63 Ed va dal papà in California. Quando arriva da lui, scopre che nel frattempo si è risposato. e si è scelto una moglie molto diversa dalla precedente. È più giovane, glamour, bionda, sensuale. Niente a che fare con il faccione allungato e arcigno di Clarnell. Al quindicenne Ed non dispiace affatto averla come matrigna e dividere la casa con lei. Quel seno che sporge sotto la camicia ogni volta che si piega, quel modo che ha di accavallare le gambe quando è sul divano. La donna si sente addosso il peso degli occhi di quell'adolescente strambo e lo confida al marito. Arriva il Natale ed è il primo che Ed passa con suo padre e la sua nuova famiglia. È contento. Da piccolo avrebbe tanto voluto stare di più con lui, ma non c'era mai. Staranno tutti insieme dai nonni paterni, nella loro grande fattoria a North Fork, nell'entroterra californiano, tra Fresno e lo Yosemite. I giorni di festa scorrono veloci. Quando è il momento di ripartire, però, la valigia di Ed non viene caricata in auto. Tu resti qui, gli dice il padre prima di andarsene con la sua bella moglie. Ed viene lasciato dai nonni, rifiutato da chi l'ha messo al mondo e che dovrebbe amarlo più di ogni altra cosa. Il pomeriggio del 27 agosto 1963, la bomba a orologeria dentro il giovane Ed scoppia. In braccio il fucile calibro 22 che gli aveva dato il nonno per andare a sparare ai roditori in giardino. È il suo modo per sfogare la rabbia, prendere la mira e uccidere qualche piccolo animaletto. Vedendolo uscire con l'arma, la nonna gli raccomanda di non sparare agli uccellini. Il ragazzino odia vivere in quella fattoria dove la nonna non gli lascia fare niente. Quella donna forte che gli dice sempre cosa fare e cosa non fare gli ricorda sua madre. Beh, la nonna non ha dei modi aggressivi come quelli di Clarnell, ma controlla sempre tutto quello che fa, come un guardiano. Ed la stende con due colpi alla testa e uno alla schiena. Più tardi sente rientrare l'auto del nonno. È forse l'unico che non detesta in quel posto e che gli dà un po' di tregua. Ma è anche il padre di suo padre e gli ricorda chi l'ha abbandonato lì. Mentre l'uomo è voltato per scaricare le borse della spesa, Ed gli spara la schiena. Impossibile passarla liscia. Ci sono troppe tracce. Ed non sa cosa fare. Allora chiama quella persona che qualunque adolescente chiamerebbe quando combina un casino, anche se la odia.
Pronto, mamma. Sono io, Ed. È successa una cosa, non so cosa fare. Ho ucciso i nonni.
Clarner gli dice di contattare la polizia. Gli agenti non si sono mai trovati di fronte a un caso simile. Il ragazzino motiva il suo gesto dicendo che voleva vedere cosa si provava a uccidere la nonna. Il nonno invece l'aveva fatto fuori per evitargli la pena di scoprire il cadavere di sua moglie. Ed viene sottoposto a una perizia psichiatrica, alla diagnosi di schizofrenia paranoide, segue il ricovero all'Atascadero State Hospital, un ospedale psichiatrico criminale. Qui le cose vanno meglio che a casa con mamma o papà. Tutti lo adorano. Ed Kemper diventa presto la mascotte della struttura, si guadagna la fiducia dei medici e fa da assistente ad alcuni di loro, aiutandoli a somministrare i test di valutazione psichiatrica agli altri pazienti. È un piacere averlo in ospedale. È un tipo curioso e dalla spiccata intelligenza che impara in fretta. Nonostante sembri più grande con i suoi oltre 2 metri di altezza, Ed è pur sempre un quindicenne. Passa gli anni formativi dell'adolescenza circondato da uomini adulti, criminali malati di mente, di cui molti colpevoli di reati sessuali. A parte il personale dell'ospedale, sono la sua unica compagnia. Li osserva, li ascolta e impara tutto ciò che può dalla loro esperienza. Ad esempio, per uno stupro fatto bene, non devi lasciare testimoni. Meglio uccidere dopo. È così che non ti fai beccare. Ed fa lo stesso anche con gli psichiatri. Li ascolta attentamente quando esaminano i pazienti, memorizza il gergo tecnico e studia come rispondere ai test di valutazione per superarli. Nel 69 Ed Kemper è ritenuto in grado di reinserirsi nella società e viene rilasciato dalla Tascadero State Hospital. Sapeva come comportarsi per convincere i dottori del suo completo recupero della stabilità mentale e ci era riuscito. Una volta fuori dall'ospedale torna a vivere con la madre, che nel frattempo si era stabilita ad Aptos, mezz'ora da Santa Cruz, e lavorava nell'amministrazione della sede locale dell'Università della California. Quando Ed esce dall'ospedale, ha 21 anni e scopre per la prima volta che c'è un mondo là fuori. E ci sono le ragazze. Ma cosa ci fanno in giro? E vestite così, minigonne, jeans aderenti, camicette scollate. Sembrano molto disinibite. È normale. Il ragazzo subisce un piccolo shock culturale. Non ha metro di misura per capire come muoversi in quello spazio nuovo, colorato e ricco di stimoli che è la vita fuori dall'ospedale psichiatrico. In quegli anni va per la maggiore il look hippie. Il giovane Ed ci tiene a mostrarsi distante da quel mondo un po' troppo libertino per i suoi gusti. È facile distinguerlo tra i ventenni di Santa Cruz. Porta i capelli corti e ordinati con la riga di lato. L'ampio volto è rasato, a parte un paio di baffetti che cura meticolosamente. Ci sono serenità e delicatezza nel suo portamento, nonostante la mole. Ed è un grande gigante gentile. Ora che deve inserirsi nel mondo, sogna di entrare nella polizia, ma non ci riesce, in quanto non rispetta i requisiti fisici richiesti, è troppo alto. Si accontenta allora di diventare un assiduo frequentatore del Jury Room, un locale noto per essere il punto di ritrovo degli agenti del dopolavoro. Non può essere uno di loro, ma almeno può passarci del tempo insieme e diventarne amico. La sua compagnia viene ben presto apprezzata nel locale. Agli agenti piace scambiare due chiacchiere con quel ragazzone in gamba dai modi cortesi. Capita spesso che qualcuno della polizia gli offra una birra. Gli danno anche un soprannome amichevole, Big Ed. Dopo una serie di lavoretti, Ed ottiene un posto nel dipartimento autostrade. Questo gli permette di avere un po' di indipendenza economica. Lascia la casa di Clarnell e si trova un appartamento con un coinquilino. Ma la madre riesce a perseguitarlo anche a distanza. I battibecchi con lei sono all'ordine del giorno. La donna conosce quali tasti toccare per far uscire di testa il figlio e continua a comandarlo a bacchetta. La geografia di Santa Cruz è piuttosto particolare. C'è molto di più oltre alle spiagge per i surfisti e il lungomare. È quel tipo di città in cui ti bastano 10 minuti d'auto per passare dal centro urbano alla natura rigogliosa. Il campus dell'università è su un'altura, circondato dal verde. Difficile raggiungerlo a piedi. È una bella scarpinata. Devi avere una macchina, prendere un autobus o fare l'autostop. Le cose per Ed iniziano a girare per il verso giusto con un incidente. Mentre alla guida della sua moto, viene investito da un'auto. Rimane ferito e ottiene un sostanzioso indennizzo con cui passa al livello successivo della sua indipendenza. Una macchina. Si compra una bella Ford Galaxy del 69, bianco panna col tettuccio nero. Con l'auto gli si apre un mondo, inizia a fare lunghi giri su e giù per Santa Cruz e si accorge di quante studentesse chiedono un passaggio per l'università. Gli passa davanti rallentando e ammirandole. Sono delle creature davvero graziose. Ed è attratto da loro, ma non sa come avvicinarle. Si sente emotivamente impotente. Nessuno gli ha mai insegnato come si fa con le ragazze, né il padre, né i medici, né tantomeno i maniaci sessuali con cui viveva l'ospedale. Sua madre, Clarnell, poi, non gli aveva mai fornito un punto di vista femminile sulla questione. Anzi, gli faceva passare il messaggio che quelle belle fanciulle appartenenti al suo mondo, l'università dove lavorava, non l'avrebbero mai degnato di uno sguardo. È inutile, Ed. Non puoi permetterti le ragazze di Clarner. Sei ridicolo solo a provarci. Guardati. Così grande e grosso. Come possono trovarti attraente? E poi, appena apri bocca, si accorgerebbero di quanto sei sfigato. Il giovane fa come ha sempre fatto. Osserva e impara. Questa cosa a Ed riesce molto bene. Ha un'intelligenza acuta. Ai tempi di Atascadero avevano misurato il suo quoziente intellettivo, che era risultato 145. Einstein si suppone avesse un punteggio di quoziente intellettivo di 160, per intenderci. Ma dopo tanta teoria, a Ed serve la pratica. Si esercita, inizia a caricare autostoppiste per strada e accompagnarle a destinazione. Durante il tragitto le studia, capisce che parole dire e quali piccoli gesti servono per ottenere la loro fiducia. Poi si attrezza. Mette in auto buste di plastica, coltelli, coperte, manette e una pistola. Sono gli strumenti che gli serviranno per fare ciò che vuole di quelle bamboline. Montarle e smontarle a suo piacimento. Quando vede una di loro, c'è una parte di Ed che pensa: carina, mi piacerebbe chiederle di uscire. Un'altra parte di lui però pensa: carina, sì, mi chiedo come starebbe la sua testa infilzata su un bastone. Il 7 maggio 1972, dopo aver fatto più di 100 giri di prova, Ed è pronto. Dopo un violento litigio con la madre, carica in auto a Berkeley due diciottenni, Mary Ann Pesce e Anita Lucchessa. Sono dirette alla Stanford University. Sono due studentesse, compagne di stanza al college. Molto carine, hanno un'aria delicata, gli zaini colorati che si portano sulle spalle risultano ancora più grandi sulla loro corporatura minuta. Ed mette in scena il suo copione, quello dell'autista premuroso e affidabile. Porta le ragazze in una zona isolata, ferma l'auto e colpisce. Prima Marianne. Chiude Anita nel bagagliaio così da potersi concentrare su di lei. Ed la ammanetta, la stende a pancia in giù sul sedile posteriore e la soffoca con una busta di plastica. Marianne, con la forza che le dà il terrore, ne strappa un pezzo con i denti e continua a respirare. Questo Ed non l'aveva previsto. Le sta dando fin troppo filo da torcere quella bambolina. Innervosito, tira fuori un coltello e la colpisce sulla schiena. I colpi però non sortiscono alcun effetto. Mary Ann riesce a girarsi. Allora Ed passa a colpirla sul fianco e nello stomaco. Deve assicurarsi di concludere il lavoro. La prende per il mento, le tira indietro la testa e le taglia la gola. Non è come nei film in TV, dove quando infili un coltello in una persona cade morta all'istante. Si fa fatica a uccidere così. E c'è un sacco di sangue. Ed rimane sorpreso da quella scoperta. Ora che Marianne è morta, può passare ad Anita, con cui fa lo stesso. Infine, chiude i loro cadaveri nel bagagliaio e rimette in moto la Ford Galaxy. Kemper guida verso casa quando viene fermato da un agente per un fanalino rotto. Ed sente la scarica di adrenalina che lo attraversa. La sfida dell'essere scoperto lo eccita, quasi quanto aver realizzato il suo desiderio omicida. Se la cava a meraviglia al controllo di polizia e torna nel suo appartamento, dove, in assenza del suo coinquilino, può sfogare in tutta tranquillità il secondo atto della sua fantasia morbosa. Da morte, le ragazze non possono rifiutarlo. Non possono ridere di lui. Non possono accorgersi della sua inesperienza. Lui preferisce così. Fare sesso coi loro cadaveri è l'unico modo in cui può possederle davvero. Concluso l'atto sessuale, bisogna sistemare le bambole. Ed le seziona. Via le mani. Via le testoline. Via il torso. Fare a pezzi i corpi è il modo migliore per disfarsene. Una parte qui, una parte là. Il trucco è diversificare i luoghi di abbandono. L'aveva imparato dai criminali all'ospedale psichiatrico. Se vedessi questo paziente senza conoscere la sua storia, penserei che abbiamo a che fare con un giovane molto ben adattato, che ha iniziativa, intelligenza e che è libero da qualsiasi disturbo psichiatrico. In effetti abbiamo a che fare con due persone diverse quando parliamo del ragazzo di 15 anni che ha commesso gli omicidi e dell'uomo di 23 che vediamo ora davanti a noi. È mia opinione che abbia risposto in maniera eccellente agli anni di cure e riabilitazione e non vedrei alcuna motivazione psichiatrica per considerarlo un pericolo per se stesso o per qualsiasi membro della società. Queste parole sono tratte dal report dello psichiatra che ha visitato Ed Kemper il 15 settembre 1971. 4 mesi dopo l'uccisione di Mary Ann Pesce e Anita Lucchese. In seguito alla dimissione dalla Tascadero State Hospital, il ragazzo era tenuto a sottoporsi a controlli periodici. Mentre lo psichiatra stende l'esito della sua valutazione clinica, si lascia scappare un sorriso. È fiero del ragazzone di fronte a lui e del suo percorso. È la prova che la giusta terapia riabilitativa funziona anche nei casi drammatici come il suo. Ed risponde con cortesia a quel sorriso, anche se col pensiero non è in quella stanza. È poco più in là, all'ingresso della struttura, dove è parcheggiata la sua auto. Nel bagagliaio c'è la testa decapitata di Aiko Koh, la ragazzina che ha ucciso 24 ore prima. Il 14 settembre Aiko, 15 anni, aspetta alla fermata un autobus che non arriva. Stanca, alza il pollice e si mette a fare autostop. La raccoglie Ed. Questa volta usa la pistola per minacciarla. Si serve invece della sciarpa della ragazza per strangolarla. Poi lo stesso rituale. Il sesso con il cadavere. Lo smembramento e la dispersione dei resti. L'8 gennaio 1973 quell'arpia della madre lo fa proprio incavolare. Non riuscendo a mantenersi, nel frattempo era tornato a vivere con lei. Ed esce di casa sbattendo la porta e si getta in strada con la sua Ford Galaxy. Carica in macchina un'universitaria che fa l'autostop, Cindy Schall. Con lei usa la pistola, accosta la macchina, la fa entrare nel bagagliaio, le spara la testa e la porta a casa. Qui violenta il cadavere, poi lo seziona nella vasca da bagno della madre. Al momento di liberarsi dei brandelli di Cindy, Ed cambia leggermente il suo rituale. Sì, questa volta Klarner ha davvero esagerato. Se lo merita. Seppellisce la testa di Cindy nel cortile sul retro, con il viso rivolto verso la camera da letto della madre. Del resto, Klarner voleva sempre che la gente la guardasse e l'ammirasse. Eccola contentata. Nei primi anni 70 Santa Cruz sembra essere diventata la capitale mondiale degli omicidi. Nel piccolo territorio tra la baia di Monterey e il Paradise Park non opera solo Ed Kemper. C'è anche la follia assassina di Herbie Mullin, un ragazzo di 25 anni che va in giro per la città obbedendo alla voce di Dio che gli ordina di uccidere per evitare che una catastrofe naturale si abbatta sull'umanità. Mullin sacrifica almeno 13 persone in 5 mesi. Sui giornali locali il ritrovamento di resti umani in spiaggia, sul ciglio di una strada o in qualche spiazzo sulle montagne che circondano la zona dei parchi naturali è ormai una sorta di rubrica quotidiana. Quando nel febbraio 1973 Mullin viene arrestato, gli si attribuisce la responsabilità di tutti gli omicidi. Alla polizia locale non passa lontanamente per la testa che possa centrare il loro compagno di birre Big Ed. Si crede sia finita, anche se ci sono dei punti che non tornano. Herbie non seziona le sue vittime e uccide anche uomini, non solo giovani ragazze. Ci sono elementi che possono essere attribuiti a lui e altri no. Ma finalmente c'è un folle omicida dietro le sbarre e tanto basta. Intanto, nell'atmosfera di terrore che si è creata a Santa Cruz, la polizia lancia un allarme per scoraggiare gli universitari, soprattutto le ragazze, dal fare l'autostop. Ma la raccomandazione non ha molta presa sui giovani. Da un lato perché in quella generazione c'è una certa sfiducia nei confronti delle autorità. La polizia non si ascolta per principio. Dall'altro, perché fare l'autostop è bello, è un modo divertente per conoscere gente nuova, confrontarsi, chiacchierare. Perché rinunciarci? La polizia allora rilancia con una campagna la prudenza che si rivela altrettanto inutile. Suggeriscono alle studentesse, se proprio non vogliono rinunciare ai passaggi, di scegliere solo veicoli su cui ci sia l'adesivo del college. Significa che quella macchina è di qualcuno che lavora al campus, quindi una persona di fiducia. Per questo motivo Ed si è fatto dare da sua madre, che è nel personale amministrativo dell'università, un adesivo per la sua Ford Galaxy. Il 5 febbraio 1973 succede di nuovo. Dopo l'ennesima litigata con la madre, Ed esce furioso di casa e si mette alla ricerca di nuovi corpi su cui sfogare insieme la rabbia e il desiderio. Piove a dirotto quel giorno. Le studentesse Rosalind Thorpe e Alice Liu accettano più che volentieri un passaggio. Ed ha troppa fame di uccidere. Non ferma nemmeno l'auto. Attira l'attenzione di Rosalind, che siede davanti, fuori dal finestrino, indicandole una vista incantevole. In un attimo prende la pistola e le spara in testa. Poi è il turno di Alice, ma a differenza di Rosalind non muore subito. Ed allora riprende a guidare, esce dalla città e fa partire un colpo a bruciapelo. Cosa succede dopo? Ormai lo conosciamo. Necrofilia, mutilazione dei cadaveri, spargimento dei loro resti. Mary Ann, Anita, Aiko, Cindy, Rosalind, Alice. La collezione di bambole di Ed è quasi completa. Sono state un'esercitazione per prepararsi al suo vero obiettivo di una vita. Klarner. Circa 2 mesi dopo l'ultimo duplice omicidio, la sera di venerdì 20 aprile, la fantasia suprema di Ed si realizza. La madre torna a casa dopo una serata fuori e si mette a letto. Il figlio ha sognato come l'avrebbe uccisa da quando era bambino, in quelle notti rinchiuso al buio della cantina. Sa esattamente come vuole farlo. Prende un martello ed entra nella stanza di Clarnell. Si getta su di lei senza esitazione, sfoga tutto l'odio che ha in corpo e si libera di quella donna dispotica che gli ha rovinato la vita. Ora Clarnell è morta. Ora può finalmente umiliarla come lei ha fatto con lui. La violenta e la decapita. Poi il tocco finale. Strappa le corde vocali dalla testa mozza della madre e le getta nel tritarifiuti. Starà zitta, una volta per tutte. Ma il tritarifiuti si intasa e rigetta la laringe nel lavandino. Ed non è riuscito a far tacere sua madre, nemmeno da morta. Se ce l'aveva fatta a non destare alcun sospetto con le 6 morti precedenti, questa volta è diverso. È sua madre. Sarà sicuramente coinvolto nelle indagini. Gli serve un diversivo per confondere le acque. Il giorno seguente invita a casa Sally Hallett, un'amica di Clarnell, dicendole che si tratta di una cena a sorpresa. Appena la donna arriva, Ed l'aggredisce prendendola a pugni e la strangola. Poi la adagia nuda sul letto e ripete i suoi macabri rituali di morte e sesso, tra cui la decapitazione. Domenica 22 aprile, Ed Kemper cambia nervosamente stazione radio mentre è al volante. Solo stupide canzoni e al notiziario nessuno parla ancora di lui. Com'è possibile? Sta guidando da 18 ore di fila, dalla California è arrivato in Colorado. Non lo accetta. Non possono rovinare così il suo momento di gloria. Si ferma dalle parti di Pueblo e chiama la polizia di Santa Cruz da una cabina telefonica. Confessa ogni cosa alla gente che gli risponde. Dai, Big Ed, basta con gli scherzi, che oggi non è giornata. Deve chiamare 3 volte perché qualcuno gli creda. Non sembra possibile che quel gigante buono che tutti conoscono possa dire sul serio. La confessione di Kemper è un fiume in piena. Ricorda e descrive con precisione ogni singolo dettaglio. Una volta tornato in California, porta la polizia nei luoghi dove aveva sparso i resti delle ragazze. Ed è compiaciuto. Deve essere lui a spiegare tutto agli agenti, altrimenti loro non ci sarebbero mai arrivati. Il processo a Ed Kemper si svolge in fretta. Con tutto quello che ha confessato, c'è ben poco da fare per la sua difesa. Il ragazzo dichiara di sperare di ricevere la pena di morte per tortura. Ma in quegli anni era in corso una sospensione della pena capitale nello stato della California. Kemper è condannato quindi a 8 ergastoli, che sconta tuttora nella California Medical Facility di Vacaville. Di Ed Kemper si potrebbe parlare all'infinito. Magari avete letto di lui nel libro Mindhunter di John Douglas o l'avete visto come personaggio nell'omonima serie TV distribuita su Netflix. Douglas è un ex agente dell'FBI che alla fine degli anni 70 ha dato il via all'arte del criminal profiling e alla definizione di serial killer intervistando le più feroci menti criminali di quegli anni. Il primo assassino seriale che ha incontrato è stato proprio Big Ed. Persino un professionista perspicace come Douglas ha ammesso di trovare simpatico Ed. Potete rendervene conto anche voi. Su YouTube ci sono molti video di Kemper, soprattutto interviste, che adora rilasciare. Big Ed ha un gran senso dell'umorismo, difficile non sorridere alle sue battute. Ti spiazza con la sua lucidità e consapevolezza. Analizza se stesso con sicurezza, usa un linguaggio forbito, un tono di voce calmo e profondo. Non diresti che uno che ha ucciso i nonni a sangue freddo e smembrato 8 donne possa parlare così. Stareste ad ascoltarlo per ore. Miei cari e mie care, se volete guardare uno di questi video, vi consiglio di non lasciarvi ingannare. Anche se è difficile resistere alla manipolazione di Kemper, non fermatevi al vittimismo con cui descrive la sua infanzia, che di certo è stata tragica. Perché dietro al candore con cui parla di sé c'è un ego narcisista dalle dimensioni ancora più grandi di quelle del suo corpo. Non c'è spazio per le vittime nei racconti di Big Ed. C'è solo lui. Le interviste sono ricchi monologhi in cui Kemper non si lascia mai interrompere. Solo quando racconta dell'omicidio della madre sembra scomporsi leggermente. È una recita? Ed dà l'impressione di aver osservato le emozioni delle persone e di cercare di riprodurle mentre parla, quando in realtà non ne prova alcuna. Non c'è mai pentimento per le atrocità che ha commesso e nemmeno responsabilità. È lui la vittima. Ha fatto quello che ha fatto a causa di sua madre. Se Clarnell non si fosse comportata così, quelle ragazze sarebbero ancora vive. Gli psichiatri e il personale dell'Atascadero Hospital, la polizia e la comunità di Santa Cruz, le studentesse, il genio manipolatorio di Kemper li ha ingannati. Tutti. Big Ed è così. Il giorno prima è il gigante buono della città che ha una parola gentile per tutti. È il compagno di bevuta ideale con la battuta sempre pronta. E il giorno dopo è chi ha ucciso una o più ragazze e ha fatto sesso con i loro cadaveri prima di decapitarli. È sempre lui. Big Ed. Sono Francesco Migliaccio. Vi aspetto presto con un nuovo episodio di Demoni Urbani. Le musiche di questo episodio sono di Algoritmo, un progetto di Massimiliano Pabianco.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.